quello che si dice oggi è non senza fondamento, e che è stata un po' la battaglia sostenuta dal centrodestra, ma che non è affollata in granché, è questo. Noi abbiamo cambiato l'impostazione del processo penale, lo subirete a procedura penale. Il nostro processo penale è passato da un sistema vecchio, inquisitorio, dove il giudice si occupava dell'acquisizione della prova, e la prova veniva portata di fronte al giudice e lui a interrogare i testimoni, era lui a formarsi il convincimento, a un sistema di tipo accusatorio, dove la prova si forma in giudizio e si forma tramite il conflitto tra le parti. Il giudice dovrebbe essere sostanzialmente, secondo questo modello, un arbitro del conflitto tra le parti. La Procura della Repubblica sostiene l'accusa, porta le prove, l'avvocato della difesa le controbatte, e da questo dialogo in giudizio esce la prova del reato. In questo schema si dice il fatto che la pubblica accusa sia compresa all'interno dell'ordinamento giudiziario, della giurisdizione ordinaria, sia formata da magistrati, crea una continuità tra giudice e IM che spezza l'imparzialità del giudice. È un'obiezione che ha senso, indubbiamente ha senso, ha un po' meno senso se è promosso in un Parlamento dove gli avvocati penalisti erano un gruppo di pressione notevole. Ora, l'avvocato penalista di per sé non è terzo nel processo. L'avvocato penalista non sostiene la pubblica accusa, ma la difesa privata. E quindi a lui vanno bene soltanto le cose che sono a favore degli imputati e dei re, per cui amnistia, legge Cirielli, separazione delle carriere, eccetera, sono tutte misure volte a rafforzare la posizione della parte privata nel processo. Il problema per cui questo tentativo molto, molto pesante fatto dagli avvocati in Parlamento, tra Ormina, il sottosegretario, Pecorella, questo presidente della commissione, una carica del genere, insieme a fare diversi progetti di legge, cioè tutti i penalisti, il problema per cui il loro progetto di staccare fisicamente la procura dell'ordinamento giudiziario è fallito, e che in Costituzione ci sono dei presidi fortissimi a difesa di una certa struttura della Procura della Repubblica. Primo, la prima ovvia norma è che si prevede espressamente che la funzione del pubblico ministero sia una funzione tutelata nella sua indipendenza. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario. Notate, non dice che il pubblico ministero deve stare dentro l'ordinamento giudiziario. Questa è una scelta fatta dal legislatore. Dice però che al pubblico ministero si applicano le stesse garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario, cioè che l'ordinamento giudiziario ha delle norme che garantiscono la posizione del PM. Questa disposizione si è molto discusso, perché è chiaro che cosa è in mente l'articolo 107, è in mente che l'ordinamento giudiziario si occupi del pubblico ministero e che di conseguenza il pubblico ministero sia dentro nell'ordinamento giudiziario, ma non dice che sia una funzione identica e sovrapponibile a quella del giudice. possono essere tranquillamente due corpi di funzionari separati. E allora tutta la problematica dell'ultima legislatura è stata quella di trovare i modi per staccare le due carriere, per eliminare i passaggi tra le due carriere. Ed è uscita una legge con decreto d'attuazione, eccetera, e adesso il ministro Mastella sta rivedendo, probabilmente da completamente cambiata, che prevede un sistema di separazione delle carriere di questo tipo. Il concorso per l'accesso alla magistratura è un concorso pubblico. Pubblico. Viene indetto ogni anno, spesso anche due volte all'anno, è un concorso molto affollato, insomma, c'è un problema di gestione del concorso. Chi si iscrive deve dire se vuole andare nella funzione giudicante o nella funzione requirente, perché già nella fase di accesso del concorso si separano le due carriere. Poi le due carriere proseguono per anzianità separate. E se chi sta nella funzione in requirente vuole passare da giudicante, cioè passare dal ruolo di PM al ruolo del giudice, deve fare un ulteriore concorso. Quindi è il tentativo di spaccare il corpo in due carriere abbastanza nettamente separate. La critica che si fa a questa legge è che tutto ciò non ha un gran senso, perché qual è il problema? Se il problema è che chi fa il PM un bel giorno si stufa di fare il PM e vuole andare a fare il giudice, va che non lo faccia nel suo posto, non c'è nessun problema. Io ho fatto il PM a Ferrara, mi stufo a fare il PM, chiedo al CSM, che come vedremo da dietro queste cose, di passare a funzione giudicante. E loro mi propongono qualsiasi posto ma non parlare, nel senso che io non gestirò mai come giudice le cause che ho cominciato come PM, è ovvio. Quindi da questo punto di vista il pericolo del conflitto di interessi o del sovrapposizione delle funzioni non c'è. La questione invece è che nell'esperienza di tutti i paesi seri, il passaggio tra le carriere, tra tutte le carriere del mestiere del giurista, è normale. Cioè che uno faccia prima l'avvocato, poi un giorno se tu che fa l'avvocato va a fare la pubblica accusa, spesso è il contrario, non comincia con la pubblica accusa, poi guadagna proprio poco e si mette a fare il privato. E che un bel giorno come avvocato venga nominato giudice o professore universitario o viceversa, è una cosa che fa parte della carriera di un giurista. Anzi, in alcuni paesi come l'Inghilterra questa è la regola. Tradizionalmente i giudici inglesi sono sempre stati cooptati dagli altri giudici. Soprattutto sono avvocati arrivati a una certa età che possono essere cooptati e, non con concorso, con cooptazione, a fare il giudice. Cioè un meccanismo molto diverso, è proprio un meccanismo tipico della corporazione che sta intorno alla Yard inglese. Da noi è anche previsto, per esempio, che professori universitari e anche avvocati siano nominati come giudici della Cassazione a coronamento della lunga carriera. Uno ha studiato la sua vita è giurista, perché non può andare a finire a fare il giudice di Cassazione quando è una sua saggezza, conoscenza dell'ordinamento, eccetera. Fa parte di quel tanto di interscambio che è un fatto molto positivo, piuttosto di avere il funzionario che comincia a 27 anni, inizia un concorso da magistrato e finché non lo cacciano fuori a calci a 70 anni, resta a fare il magistrato. Non è questione di cosa. Il fatto è che la carriera dei magistrati è una carriera che procede per anzianità. Questo è uno dei motivi di crisi. Articolo 107, terzo comma. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Questa norma è stata interpretata in questo senso. che uno, salvo che non incappi in disastri, cioè procedimenti disciplinari, avanza di carriera con anzianità. Avanzare di carriera vuol dire avanzare di stipendio. Magari continua a fare il pretore in un paesino perché fa bene lì, però lui diventa qualificato un giudice di Cassazione, ha quel tipo di anzianità e quel tipo di retribuzione. Le funzioni sono diverse. Lui come magistrato di Cassazione può andare a far parte della Cassazione a Roma, ma può restare a fare anche il giudice di primo grado nel suo paese. C'è da questo punto di vista un grosso appiattimento e questo è veramente un problema. Ovviamente un problema. Come uscire da questo problema è un problema ancora più grosso. La legge di riforma ha previsto una serie di concorsi in itinere, tale per cui i giudici dicono va bene, abbiamo capito, io smetto di fare sentenze perché non ci guadagno niente e faccio concorsi. E come la carriera dell'universitario, un professore universitario, concorso in vita sua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ha passato 7 concorsi è arrivato al massimo della carriera. Il giudice ne fa uno di concorsi, che è un giudizio di conferme, due. Dopodiché c'è una progressione di carriera tranquilla, se non incappa in qualche incidente. E ovviamente, insomma, questo non è che sia tanto semplice, ma come giudicare un lavoro del giudice, questo è un altro problema. È un bel problema. Perché il giudice è dotato di autonomia, di non gerarchia, non c'è una gerarchia tra giudici, progressione di carriera automatica, e indipendenza nel senso che sono tutti equidistanti dalla legge. Allora, come si fa a giudicare della capacità di un giudice di amministrare la giustizia? Non si è trovata una soluzione. Ci dovrebbero essere i consigli dove ci sono anche gli avvocati in loco che danno una valutazione, ma non funzionano. Ora sono gli avvocati a dire se il giudice si è comportato bene o male. Secondo me non sarebbe sbagliatissimo. Non bisogna vedere se gli avvocati si comportano loro bene o male, e che i liaison si creano tra giudici e avvocati, e questo è il gioco. Immaginate se i giudici di Ferrara fossero giudicati dall'ordine degli avvocati di Ferrara, quella convinta che si crea anche i tentativi di catturarmi la simpatia, eccetera, non è ancora. E come, cosa si fa? Si vede quante sono le sentenze che sono state riformate in appello, in Cassazione? Il che vuol dire che se un giudice leggermente innovativo, quello che sta sviluppando magari la giurisprudenza che suonerà fra 10 anni, nel frattempo mi è considerato un giudice negativo perché le sue sentenze magari non hanno successo in appello in Cassazione. E allora questo premierebbe l'assoluto conformismo del giudice. Sono problemi di politica e di organizzazione della funzione giudiziaria estremamente delicati. Ma sono dei problemi veri. Cioè, i problemi rilevati sono dei problemi veri. Non è possibile avere un sistema di funzionari dello Stato che hanno la responsabilità di fare i giudici che magari sono un po' impazziti nel frattempo. Ci sono anche i giudici deficienti che sono usciti di testa, che sono delle sentenze incredibili. L'unica reazione che noi abbiamo a questo sistema è l'organo che tutela la giurisdizione ordinaria, e cioè il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. È erroneamente indicato dai giornali e dai altri estremamente informati come l'organo di autotutela della magistratura. Non è un organo di autotutela della magistratura, è un organo che tutela l'indipendenza della magistratura ed è formato, presieduto dal Capo dello Stato, Presidente della Repubblica lo presiede, dopodiché ci sta dentro il primo Presidente della Cassazione e il primo Procuratore Generale della Cassazione, e poi ci sono dentro 2/3 di membri togati, cosiddetti, magistrati eletti, degli altri magistrati, e 1/3 di laici eletti dal Parlamento di seduta comune. Questo è il cosiddetto organo di autogoverno della magistratura. È un organo costante, è un organo di rilevanza costituzionale, uno degli organi ausiliari. a cui compete in via esclusiva prendere tutti i provvedimenti che riguardano la vita dei magistrati, le nomine, i trasferimenti, le misure disciplinari. Nell'ambito del CSM c'è una sezione disciplinare a cui vi ho già accennato parlando dei giudici che possono sollevare la questione di fronte alla Corte. Questa sezione disciplinare, che è composta da magistrati togati e un laico, è un giudice nel senso che ha giurisdizione esclusiva per tutte le misure disciplinari nei confronti dei magistrati. L'azione è promossa dal procuratore generale presso la Cassazione, anche su sollecitazione del ministro di giustizia, anzi del ministro di giustizia, che si chiama politico, per cui il governo può promuovere l'azione, può far promuovere l'azione disciplinare, e questo vi spiega perché ogni tanto, quando c'era l'ingegner Castelli come ministro della giustizia, venivano spediti gli ispettori. Il ministero manda alcuni suoi funzionari a fare un'ispezione presso un tribunale perché è arrivata la notizia che quel tribunale ha fatto qualcosa che non doveva fare. E questo è preordinato al potere del ministro di chiedere di iniziare il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, anche qui ha una struttura processuale, si applica il processo penale, c'è un PM che è il procuratore generale presso la Cassazione che sostiene le accuse, il cosiddetto imputato, cioè il magistrato sottoposto al procedimento, può farsi difendere un avvocato, perché è un processo, e la sezione evana una sentenza. Questa sentenza può essere un semplice richiamo, ma può essere anche l'allontanamento del magistrato dall'ordine presidenziale, il suo licenziamento. Dipende dalla gravità del comportamento. Per cui vedete, il sistema una qualche misura ce l'ha, ma questa è una misura repressiva dei casi di grosse irregolarità compiute dal magistrato. Non è una misura attinente quella che è la carriera del magistrato. Noi non abbiamo grandi strumenti per selezionare il magistrato bravo da quello non bravo, se non l'assegnazione degli uffici direttivi. Il CS, il CSM decide, dica. I membri del CSM? Sono organi costituzionali. Sono un organo costituzionale, cosa vuol dire?
Sì, ma come è possibile che un giudice che comunque in un certo modo
dunque, primo, questi i membri del CSM non amministrano denaro. In secondo luogo, il loro potere è un potere soltanto che riguarda i magistrati e la carriera dei magistrati. I loro atti sono impugnabili, perché se il CSM le libera in maniera sbagliata, la delibera del CSM può essere impugnata. Dipende se le libera è, se riguarda la carriera del giudice amministrativo, se riguarda la disciplina in Cassazione, ma comunque sono tutti atti impugnabili. Non esiste il principio per cui tutti sono responsabili di tutto, perché anche un magistrato non è che lo mette sotto processo facilmente, così come lo mette sotto facilmente sotto processo un medico, nel senso che ci sono delle responsabilità che sono responsabilità che sono o penali, cioè sono responsabilità penali, se sono comportamenti dolosi per cui consapevoli, e gli risponde come chiunque, o legati a colpa grave, cioè devono aver fatto degli errori professionali tali da essere incolpabili di colpa grave. D'altra parte questo è la fonte normale, anche siccome il medico sbaglia la diagnosi e viene fatto un processo penale, che viene sbagliato della medicina. Sbagliare capita a tutti quanti, si paga, ci vengono, c'è l'assicurazione che copre e così via. Non è questo, insomma, l'aspetto grave della situazione. L'aspetto grave della situazione è è piuttosto che il CSM si occupa sia dei magistrati sia dei magistrati requirenti. Allora è vero che l'unico organo di governo della magistratura guarda tutta la magistratura ed è composto di due parti della magistratura, e questo crea un sodalizio, diciamo, tra magistrati requirenti e inquirenti che non è esteticamente perfetto. Non è esteticamente perfetto. Dall'altro, che però il CSM non riesce ad essere un organo che influenza con forza la carriera dei magistrati, non riesce a selezionare i magistrati capaci da quelli che non lo sono. Cioè, in teoria, alla fine dei 5 anni di università, fatto un corso, è superato un concorso per questo primo tappa e un test, e dopodiché un colpo di fortuna o qualche santo in paradiso uno riesca a passare anche gli iscritti di orario in corso di magistratura, è magistrato. E a quel punto c'è il bisogno di una vita professionale che non ha, come dire, un sufficiente numero di riscontri. Può essere anche un magistrato ben poco colto come giurista, che non si è aggiornato più. Cioè, finché non fa degli errori molto gravi e fa scattare un tipo di responsabilità disciplinare che non è efficientissimo, perché poi scattano anche le responsabilità dei magistrati per magistrati, e capisce che questo significa avere dei parecchi magistrati che se non sono proprio asini, qualche raglio lo fanno spesso. E questo non è tranquillizzante, perché il problema è un problema. Il tentativo di tagliarlo con queste leggi che sono state fatte fallisce, perché non sono leggi sufficienti a modificare questo tipo di impostazione, non risolvono nessuno di questi problemi. Io devo dire qualcos'altro? Quella era una magistrata che si faceva forza nel suo ruolo per manovrare con la 'ndrangheta, eccetera, una serie di griccatti, eccetera. Quello risponde ovviamente penalmente come tutti. Per di più viene radiato dall'ordine, che è stata fuori, questo è ovvio, no? Non è che questi casi possono essere coperti. Non sono questi casi problematici, non è questo il problema è soprattutto del magistrato che non è capace di fare bene il suo lavoro. Tenete presente anche questa semplice cosa. Noi abbiamo un'organizzazione giudiziaria che è legata ancora a una società relativamente semplice. Voi, bene o male, il giudice che conosceva i quattro codici bene e la legislazione collegata vi baciava decentemente. Oggi siamo in un sistema giuridico estremamente complesso, pensi soltanto tutto quello che viene dall'Europa, tutta la normativa comunitaria, per di in più tutta la normativa internazionale che si applica in Italia, e per di più il livello di complicazione dei temi che è enorme, perché i temi si sono complicati quanto si è complicata la vita tecnologica, per esempio. Oggi un disastro ambientale non è più l'incendio di un bosco che ha un colpevole. Può essere dopo 20 anni scoprire che c'è un aumento del 5% dei tumori al polmone dipendenti da Montedison alla Porto Marghera. Allora lei capisce che un magistrato che deve affrontare problemi così complessi ha bisogno di una certa sua specializzazione, e i nostri magistrati non sono specializzati. La legislazione cambia e non sempre i magistrati si adeguano. Entrano norme dall'estero e i magistrati non sempre sono in grado di capire questa cosa. E per di più c'è un'evoluzione tematica che è tutto lo scandalo che c'è stato, per esempio, sul doping in Italia, è legato sempre allo stesso procuratore della Repubblica, Guarinello, il quale una cosa sa, il doping, lui non sa altro. Non mi risulta che abbia fatto altri processi importanti, ma non c'è un'ipotesi di doping in cui non incappi. Perché la sua specializzazione si è autospecializzato. magari sui problemi di reati valutari o del mercato, o reati finanziari, societari, eccetera, non ha questa competenza. E in Italia ci sono alcuni magistrati a Milano che hanno altissima competenza su tutto quello che riguarda i reati economici. Non a caso nascono tutto a Milano, anche perché Milano c'è un bel pezzo dell'economia in Italia. Ma se lo stesso caso capita a Parma o capita a Reggio Calabria, non è affatto detto di trovare una procura dove c'è qualcuno che sia in grado di affrontare queste cose. Non si possono mica inventare le conseguenze. Allora, il problema della specializzazione dei giudici, soprattutto della procura, ma anche dei giudici, è uno dei tanti problemi di questa, di questo sistema giudiziario, dove il principio sacrosanto del giudice precostituito per legge è un limite. Perché noi possiamo fare la procura antimafia, la procura antidoping, la procura contro il speculatore di borsa e così via. Perché sarebbe la specializzazione dei giudici, la procura dovrebbe essere anche il tribunale specializzato, che spaccherebbe per esempio la competenza territoriale. Ma certo che se uno oggi deve mettere una ditta truffaldina, non la va a mettere a Milano, perché lei sa che trova una procura che è capace di indagare, la da mettere, si forma prima con il giudice naturale, in un posto dove c'è un giudice che si occupa di doping. A Torino si aggiungerà un doping. Qui noi faremo gli atti finanziari, non si occuperà mai. Il problema della specializzazione è un problema drammatico per tutti i ragionisti, per tutti i ragionisti, ma ovviamente per i giudici che sono al 100%, cioè hanno l'obbligo dell'azione penale, è un problema non gestibile. Cioè, se la magistratura e la giustizia in Italia non funziona, questo è il primo problema. Non sappiamo più quanto dei dibattiti scientifici, cioè, il primo problema è la specializzazione dei giudici.